Astronauticast. Astronauticast, puntata 8 della stagione 17. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 23 novembre 2023, visto che facciamo sempre le puntate ogni giovedì. Ogni anno dico buon ringraziamento, se qualcuno negli Stati Uniti ci sta ascoltando, ci siamo pieni così di ascoltatori negli Stati Uniti. Comunque, se ci state seguendo e volete interagire con noi tramite il social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch, potete utilizzare la chat e noi vediamo i vostri messaggi, magari qualcuno lo mettiamo in primo piano e rispondiamo se avete delle domande da fare. Invece, se ci state seguendo solamente in differita nella versione canonica del podcast, potete comunque lasciarci un messaggio che in qualche modo verrà letto, sapendo che però esiste anche forumastronautico.it dove potete scrivere, oppure se siete su X c'è l'account chiocciolina astronauticas con il quale potete interagire. Stasera siamo in configurazione Orion, 4 persone, ormai una configurazione consolidata in questa stagione. A quanto pare ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, e a farmi compagnia da Milano abbiamo...
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
Ciao Paolo, da Verona.
Da Verona vi saluta Lavero.
E dal Belgio, da Liegi abbiamo...
Da Liegi vi saluta Matteo.
Ciao Matto, benvenuto anche questa sera nella puntata. Benissimo, finalmente abbiamo lanciato questa benedetta Starship. Avevamo fatto il trailer più o meno 2-3 volte nelle ultime settimane. Finalmente possiamo raccontarvi quello che è successo. Vi chiedo scusa sin da subito che questa puntata l'ho preparata con un supporto video, quindi magari ve la potete godere di più se guardate magari la diretta video, ma comunque la potete comunque sempre recuperare in qualsiasi momento, anche se non magari in primo momento ci ascoltate solo audio. Starship nella sua versione nel suo Integrated Flight Test 2, quindi con il nostro Starship che era formato dalla Starship numero 25, la Starship 25 appunto, e dal booster, il Super Heavy 9, finalmente decollata sabato 18 novembre, quando in Italia erano le 2 del pomeriggio. Abbiamo fatto anche una diretta al volo improvvisata perché eravamo a casa, quindi abbiamo avuto la possibilità di farlo pur non avendo preventivato il tutto prima. È stato un lancio meraviglioso, anche perché in Texas era appena sorto il sole, quindi avevamo queste belle luci radenti, e vedere questo bestione che decolle è stato chiaramente una cosa impressionante. Cosa è successo in questo volo di test? Innanzitutto si volevano testare diverse cose che magari erano andate storte nella prima volo di test di Starship, che ormai è avvenuto ad aprile scorso. E prima di tutto si voleva verificare che la rampa di lancio non venisse danneggiata così come era stata danneggiata la prima volta. Cioè, i danni erano stati molto ingenti, non solo alla rampa ma anche alle strutture che sono vicine alla rampa, come ad esempio i silos dove il carburante viene dove viene stoccato temporaneamente prima di essere imbarcato nel razzo. Oppure avevamo anche la testimonianza dei vari fotografi che avevano piazzato le loro macchine fotografiche remotizzate intorno alla rampa di lancio, che erano completamente scusate, stasera va un po' così, non sono informissima, erano state spazzate via o dai detriti o comunque dalla forza dei 33 motori Raptor. Vediamo da queste fotografie che è stato Elon Musk stesso a postarle poco dopo il lancio. Il primissimo sopralluogo alla rampa di lancio ci mostra una situazione tutto sommato regolare. il cemento sotto la rampa di lancio lo vediamo integro, certo un po' i piloni del trespolo dove è appoggiato sopra Starship sono magari leggermente ammaccati, però anche se andate a vedere una flame trench di un lancio normale come può essere al Kennedy o come può essere Baikonur, è chiaro che la potenza dei motori che si scarica su questi elementi crea qualche piccolo problema, però siamo lontani anni luce rispetto a quello che era successo nel lancio precedente, quindi diciamo che l'implementazione sulla rampa di lancio, in particolare il sistema di deluge, quindi di annegamento, di diluvio d'acqua, di cascata d'acqua nella rampa di lancio, sia come strumento per sopprimere le onde acustiche del razzo che parte, ma anche il calore e tutta l'energia dei motori, sembra che abbia funzionato e non abbia inciso in maniera determinante sulle strutture. Quindi la nostra Starship lascia la rampa di lancio, poi abbiamo una serie di bellissime immagini registrate dalla squadra di Team Dodd, quindi Everyday Astronaut, che comunque non è solo lui ma è un pool di ragazzi che hanno fatto delle immagini ad alta risoluzione al rallentatore del distacco di Starship dalla rampa. E quello che si nota da queste immagini è il distacco di molte delle piastrelle termiche di Starship. È un problema che l'avevamo già notato quando Starship ha effettuato solamente i salti di prova per vedere che la manovra di rientro di diciamo il belly flop per scendere orizzontalmente poi tornare verticale e atterrare verticalmente dopo il volo fosse possibile, e già in quel momento e già in quelle prove si era notato questo distaccamento di piastrelle che si è ripetuto anche durante questo lancio. Quindi se guardate attentamente queste immagini ogni tanto si vede cadere qualche piastrella, parliamo di decine, centinaia di piastrelle, insomma non è un numero certamente basso, è sicuramente una cosa che a SpaceX, ecco vedete in questo momento si vede ancora meglio, su cui SpaceX si deve lavorare. Non sappiamo se qual è il numero minimo di piastrelle per poter assicurare che Starship rientri senza problemi. Certo, aspettarsi che tutte quante le piastrelle su questo grosso cilindro d'acciaio che viene bello shakerato durante il lancio, oppure anche la stessa dilatazione termica che ha sia per il riempimento di carburante criogenico, quindi materiale super freddo, e poi dopo lo svuotamento repentino di questi serbatoi, quindi il metallo ha certamente uno stress termico molto importante, e bisogna vedere se effettivamente questo tipo di soluzione possa essere la più adeguata anche per diciamo la versione definitiva del razzo. Certo è che forse una delle criticità di questo impianto di piastrelle potrebbe anche essere banalmente il sistema di fissaggio. Le piastrelle sono attaccate non direttamente sulla parete metallica del razzo, ma c'è una sorta di schiuma isolante che abbiamo già visto in certe altre applicazioni astronautiche, e praticamente dei pioli che servono per attaccare questa piastrella e questa schiuma attaccata alla superficie del razzo. Probabilmente in qualche maniera si può migliorare questo sistema di fissaggio. E l'abbiamo già visto, già rimaneggiato qualche volta, però insomma se i risultati sono questi probabilmente qualcosina altro da fare, probabilmente c'è. Adesso volevo aspettare che nel video comparisse una piccola immagine che avevo fatto vedere prima che mi è sfuggita purtroppo, che se siete in diretta ve la faccio vedere subito, vi chiedo di aspettare qualche secondo perché non mi è molto facile riuscire a fermare il filmato dove voglio, vi chiedo scusa. Vi chiedo di attendere, eccola qua. Vedete sulla sinistra l'immagine di Starship effettivamente durante il volo, vedete quante piastrelle si sono staccate, nella parte bassa in particolare ce ne sono molte. Invece sulla parte destra invece vedete quello che vi dicevo, ci sono le piastrelle però che non sono attaccate direttamente alla superficie metallica di Starship, hanno questa specie di schiuma bianca, e dopodiché vengono praticamente incastrate in quei pioli che vedete ancora proprio all'estrema destra di questa fotografia. Tra l'altro le piastrelle le abbiamo potute anche osservare bene, se volete potete andare su Twitter, perché in tutti i voli precedenti l'esplosione stessa dei test article, quindi delle Starship precedenti, ha fatto precipitare proprio vicino a Boca Chica tanti frammenti di Starship, tra cui ovviamente queste piastrelle. Quindi tante piastrelle sono arrivate sulla spiaggia e molti se ne sono hanno fatto incetta, e alcune erano anche integre, quindi si vede bene sia come era fatta la parte frontale sia la parte di dietro, che sostanzialmente ha tre buchini dove vengono incastrati questi pioli. Quindi detto questo, il razzo ha proseguito per andare a testare la seconda grande novità di questo lancio, cioè l'hot staging, cioè la separazione tra Starship e Super Heavy, non con lo spegnimento totale dei motori del primo stadio, quindi in questo caso del booster, quindi solamente uno spegnimento parziale. In particolare dei 33 motori se ne spengono 30, ne rimangono solo 3 accesi. Contemporaneamente Starship accende i suoi 6 motori Raptor e si stacca dal resto del razzo. Questa manovra sembra perfettamente riuscita, anche in questo caso le immagini sono molto molto belle. Guardate anche questa, in cui si vede benissimo il gas di scarico che esce dalle feritoie dell'anello che è stato frapposto tra le due parti della struttura, quindi dal booster e della Starship, proprio per fare in modo che tutta la forza di gas di scarico di Starship non si andasse a scaricare sopra proprio alla parte superiore del booster, danneggiandolo. E c'è anche un particolare in più: se voi guardate bene i motori di Starship, che sono 6, ci sono i 3 motori più esterni che hanno una campana più grande perché sono i motori ottimizzati per le manovre orbitali, mentre al centro ce ne sono 3 che sono sostanzialmente identici, anche come ugello, a quelli che sono montati sotto al booster. Se voi guardate attentamente, vedete che subito dopo il distacco i 3 motori centrali cambiano di orientazione, perché all'inizio sono divaricati l'uno dall'altro. Questo per fare in modo che i gas di scarico proprio vengano accompagnati verso la circonferenza del booster e non verso la parte centrale, quindi in modo che i gas di scarico non vadano proprio a incidere perpendicolarmente su quello che trovano sotto, e quindi di fatto scaricando più forza sul booster, ma così agevolando il fatto che possano venire che possano scivolare sulla parete del booster e essere accompagnati per così dire alla feritoia. Altra inquadratura molto bella dello stage, in cui vi invito a guardare la sequenza di spegnimento dei motori, che i 33 motori, i 30 in questo caso, non si spengono contemporaneamente ma vengono fatti spegnere in sequenza, quindi lo spegnimento è molto bello, ma anche la riaccensione dopo che il booster comincia a fare la manovra. Vedete che si accendono a 2 a 2 l'uno opposto agli altri, 2, 4, 6 e via dicendo, fin quando in teoria non si dovevano riaccendere tutti. Ma già qua vediamo, se state guardando la grafica, che un motore già in quella fase non si era riacceso. In questa slide però vi metto le mani avanti, dico di cosa stiamo parlando. Siamo abituati a vedere il booster del Falcon 9, che è un oggetto grande, però è alto solo 40 metri, e la manovra di boost back, quindi di invertire il senso di marcia per tornare verso il sito di lancio, che ormai per un Falcon 9 è super assodata, andarla a replicare per un oggetto che è alto 70 metri, che ha un diametro di 8 metri, quindi una cosa molto molto più grande. Questa slide vi voleva un po' far capire la complessità di questa cosa, il colosso di cui stiamo parlando. È chiaro che una manovra del genere lo sottopone a degli stress aerodinamici davvero davvero importanti. Quindi già vedere che un motore inizia a fare cilecca, chiaro, con l'entusiasmo della diretta non ci fai caso, però già lì si capisce che qualcosa non va bene. Infatti, se voi guardate, inizia a fare la manovra giustamente come la deve fare, deve praticamente fare una rotazione di 180 gradi, però se voi continuate a vedere la grafica in basso a sinistra dei motori, vedete che pian piano si spengono, quindi non so, qualcuno ha ipotizzato, magari se ne è esploso uno, ha avuto un problema uno, poi essendo un cluster di 33 motori, tutti uno vicino a quell'altro, è probabile che magari il cedimento di un motore abbia in cascata fatto cedere gli altri motori adiacenti, e dopodiché se si perde il controllo del razzo il finale non può essere dei migliori. Infatti poco dopo vedete una serie di sbuffi strani e poi ne vedete uno bello grosso al centro del booster, e dopodiché il booster esplode completamente istantaneamente. E questo è assolutamente assodato che anche visivamente a provocare questa esplosione è stato certamente il sistema di terminazione del volo, ossia quella serie di cariche esplosive di cui il razzo è dotato, che può essere innescata in caso di problemi, quindi di perdita di controllo del razzo, per evitare che il razzo stesso vada a finire chissà dove, viene fatto esplodere in modo che, insomma, i detriti possano comunque cadere nell'area designata, nell'area protetta dal NOTAM, quindi sgombra da imbarcazioni, in questo caso perché stiamo parlando di una traiettoria sopra il Golfo del Messico, senza creare problemi. Da questo fermo immagine, se state vedendo, vi consiglio vi invito a vedere, insomma, quel lampo che c'è proprio al centro del booster. Sulla destra invece avete cerchiato in rosso dove sono montate questi sistemi di queste cariche esplosive per fare di fatto esplodere il razzo, quindi è assolutamente, la posizione è compatibile col fatto che il razzo non è che abbia avuto un cedimento strutturale perché magari stava manovrando in maniera errata a causa dei motori che erano andati in failure, ma è semplicemente stato fatto brillare questa carica che ha fatto esplodere il razzo, che in quel momento è ancora molto carico di carburante, perché la manovra di rientro non è una semplice planata, deve lavorare, i motori devono ancora lavorare parecchio per fare poi quello che sarebbe l'entry burn e eventualmente il landing burn, che deve essere il landing burn poi in questo caso ancora più sarà ancora più spettacolare, perché sarà praticamente un volo in overhang vicino alla rampa di lancio, in modo che i chopstick, quindi quei bracci meccanici di cui è dotata la rampa di lancio dello Starship, possa prenderlo in volo. Quindi, diciamo, la manovra di recupero o comunque di rientro controllato del booster non è andata a buon fine. Detto questo, faccio andare avanti velocemente l'immagine. Tutti hanno avuto come si dice, occhi puntati su quello che succedeva a Starship. Vedete che la quota e la velocità continuano ad aumentare in maniera nominale. Vedete che il carburante pian piano diminuisce fino, diciamo, a T+7 minuti. Noi iniziamo a vedere degli sbuffi. Chiaramente, vedendo questo lancio per la prima volta, questi sbuffi di fumo che si vedono, in particolare questo se state vedendo la diretta, non è chiaro se sia una cosa già regolare o sia già indicatore di una qualche anomalia. Io durante la diretta, addirittura fra qualche secondo vedrete degli sbuffi laterali, ho detto ma probabilmente potrebbe essere il sistema di controllo d'assetto che sta facendo degli aggiustamenti per garantire il corretto inserimento nella traiettoria suborbitale di Starship della navetta. Però visto il destino che poi ha andato incontro Starship, non è detto che questa cosa sia giusta, magari era già un qualche problema. Però dalla grafica di SpaceX, almeno a 7 minuti e 48, 49, 50, vediamo che la velocità continua ad aumentare, quindi ci stiamo avvicinando ai 28.000 km/h, che insomma è la velocità tipica per un oggetto in orbita bassa. Quota intorno ai 150 km, che è giusta e corretta per il primo inserimento orbitale. Soprattutto vediamo la grafica con i 6 motori ancora tutti accesi, tranne, ecco, adesso 8 minuti 05 tutto si spegne, si spengono i motori, però si spegne anche la telemetria. Quindi non è stato uno spegnimento del motore, è stato una perdita di contatto con la Starship. Quindi da cosa è stata dovuta questa perdita di contatti con Starship? C'è già stato un cedimento strutturale, è stato comandato un qualche comando di distruzione di terminazione del volo, esattamente come era successo col booster? Non era chiaro, Ma qual era la traiettoria che doveva seguire la nostra Starship? Doveva decollare quindi da Boca Chica, che sappiamo che è al confine tra il Texas e il Messico, lo vedete nella mappetta di Marco Langobrock, che insomma è un'autorità per quanto riguarda tracciamento satellitare e in questo caso era super seguito. E la traiettoria praticamente passava tra la Florida e Cuba come, diciamo, come traiettoria iniziale. Quindi se vado avanti alla prossima slide, quindi ci si aspettava, ecco, che passasse, come dicevo, tra la Florida e Cuba. Dove vedete la freccetta blu? Abbiamo un ragazzo, un signore, che non ho trovato il nome di battesimo, l'ho cercato, però su Twitter e su Facebook lo trovate come Astronomy Live, che lui si è già famoso per tante riprese a razzi tramite telescopi con meccanismo di tracking, quindi roba molto precisa, sofisticata e anche molto custom. Infatti, cioè, riuscire anche a seguire il lancio di una Starship, che era una prima assoluta, ha dovuto caricare dei dati che insomma comunque la gente su Twitter e insomma tutta la community si scambiano queste informazioni. Lui è andato ovviamente nel punto negli Stati Uniti dove poteva essere più vicino possibile a intercettare Starship che sarebbe passata, quindi è andato alle Keys, che è il punto più a sud, diciamo continentale, degli Stati Uniti, continentale se insomma contati i ponti, celli che portano alle Keys dalla Florida come lembi di terra, ed era pronto a vedere se succedeva qualcosa. Allora, proprio in corrispondenza a quegli sbuffi o poco più avanti che abbiamo visto in precedenza, lui era piazzato col suo telescopio. Vediamo queste immagini. Vedete in alto a sinistra, vedete uno sbuffo. Quindi già lui era contento perché voleva dire che quantomeno il telescopio era puntato nella direzione giusta. Allora vede quello sbuffo là in alto a sinistra e comincia a fare il tracking. Dopodiché, vabbè, passa un po' di tempo, su Twitter posta l'elaborazione. E le elaborazioni di queste immagini sono veramente spettacolari. Si vede questo oggetto che prima è confuso, con diversi getti che partono da questo oggetto qui, però soprattutto alla fine del filmato riusciamo a riconoscere perfettamente la parte anteriore di Starship, quindi solo la punta, il nose cone, perché si vede molto bene la forma proprio a punta di razzo con le due alette, però il resto del razzo non c'è, stiamo solo parlando della parte superiore del razzo, e questo ci fa capire che probabilmente è stato innescato il sistema di terminazione di volo di Starship, come poi ha anche dichiarato SpaceX, insomma con un comunicato stampa un po' ambiguo, perché non si è capito se l'hanno mandato loro, se si è attivato da solo questo sistema di terminazione di volo. Certo è che il fatto che sia rimasta integra la parte frontale sembra quasi a sottolineare che questo sistema di terminazione volo ha fatto scoppiare, esattamente come è successo nel booster, tutta la parte sottostante al nose cone, che è quella che di fatto è dove sono siti i serbatoi di Starship. La parte superiore, questa che vedete grosso modo integra, è quella che in futuro dovrà ospitare o un equipaggio o un cargo. In questo diagramma vi faccio vedere più o meno dove si separano queste due, dov'è il limite di separazione di queste due sezioni. Quindi tutta la parte inferiore non la vediamo in questa inquadratura, è probabilmente quella che effettivamente è esplosa dopo il comando, però è rimasta integra tutto questo pezzo superiore, quindi un pezzo c'è anche a livello di peso molto voluminoso, e credo che questo per quanto riguarda la sicurezza del volo e le analisi della FAA, che si era molto preoccupata anche durante il primo volo di test di Starship di questo aspetto, probabilmente dovrà indagare, anche perché a Porto Rico, che era un po' più avanti rispetto alla posizione del nostro amico Astronomy Live, che si trovava vi dicevo alle Keys, hanno avvistato questa cosa passare in cielo. Ora non si capisce bene se cosa sia, però io reputo, io personalmente, che sia ancora il nose cone che si sta disintegrando comunque in atmosfera, perché Astronomy Live l'ha preso proprio quando era ancora a 150 km di quota, era appena, diciamo, persa la telemetria con SpaceX e non aveva ancora incontrato l'attrito dell'aria che avrebbe poi innescato chiaramente come succede con il rientro atmosferico, le temperature che lo portano alla disintegrazione. Però insomma questo oggetto secondo me è compatibile essendo, cioè, ben visibile così di giorno, quindi assolutamente deve essere stato un oggetto molto molto luminoso, credo che si trattasse dello stesso Noscon che sta iniziando a bruciare e disintegrarsi. La diciamo il dato più vicino alla realtà di dove si siano veramente frammentati tutti i detriti di Starship lo abbiamo da questa immagine radar di un radar meteorologico del NOAA, quindi di un radar meteorologico di quelli che insomma vi fa vedere dove sta piovendo, dove sta arrivando della grandine. Vedete questa bella strisciata che nel giro di 3 fotogrammi, adesso io non so questi fotogrammi quanto siano separati gli uni dagli altri, però diciamo che se prima non c'è niente possiamo presumere che i detriti fossero comunque ancora molto in alto e non è fuori dalla portata del radar, che un radar meteorologico non è progettato per insomma scansionare il cielo ad alta quota, ma appena entrato diciamo nel range, quindi stiamo parlando probabilmente di 10.000 metri o insomma questo ordine di grandezza, insomma la quota di un aereo di linea o giù di lì, si vede bene questa strisciata di detriti che effettivamente sono i punti in cui probabilmente tutti i frammenti di Starship sono caduti. Vedete che in zona, però, a parte Porto Rico, ci sono tutte le varie altre isole caraibiche, e per questo che dico che probabilmente la FAA dovrà insomma probabilmente farà un po' le pulci a SpaceX per questa cosa qui, nonostante Elon Musk abbia già twittato: oh, ragazzi, noi qua abbiamo già pronta la prossima Starship, la stiamo iniziando ad assemblare e tra un mese siamo pronti già a lanciare il prossimo prototipo. Quindi questo più o meno è la cronaca di quello che è successo. Andate su forumastronautico.it dove c'è il thread dedicato a questa cosa. La Vero era con me, Matto era con me praticamente a vedere la diretta, è arrivato un po' in ritardo. Se avete qualcosa da aggiungere, prego, io ho sproloquiato. Non spingete, eh?
No, nulla da aggiungere se non che le immagini sono fantastiche, i dettagli che hai trovato veramente sono un'analisi spettacolare, quindi complimenti Ricky.
Sì, confermo sì. Anche perché durante la diretta non sapevamo cosa era successo, era tutto un cercare di aggrapparsi un po' sui vetri, andare a cercare informazioni su X, sul forum, se qualcuno sapeva qualcosa. Invece a posteriori, ovviamente dopo 3-4 giorni arriva qualche notizia in più, però è bello anche che questi dettagli a posteriori arrivino anche da persone posizionate lì e che hanno ripreso varie parti del volo che SpaceX non ha potuto riprendere da Hawthorne, o con i loro droni o con le webcam a bordo, se ce ne erano, probabilmente no. E è bello quindi che anche gli amatori abbiano messo del proprio.
Al massimo qui riesco a vedere gli aerei di Linate, le Keys sono un po' più lontane da me.
Molto bene, adesso chiaramente aspetteremo magari qualche dettaglio più ufficiale da SpaceX, magari che possano tirare fuori qualche immagine inedita, magari da qualche telecamera di bordo, che magari siano riusciti a catturare la telemetria per farci vedere qualcosa prima che entrambi gli elementi di Starship venissero disintegrati, e saremo qui a raccontarvi quello che eventualmente di significativo si scoprirà nei prossimi giorni. Non staremo qua adesso tutte le settimane a fare gossip sul volo di Starship, perché comunque lo potete immaginare, questa cosa è passata anche nel mainstream, e quindi se ne sentite di tutti i colori, tipo Musk non è riuscito ad arrivare sulla Luna e il razzo è esploso, cioè proprio non avere cognizione proprio di causa. Passiamo ad altro argomento, passiamo invece al Vulcan, giusto Paolo?
Sì, ma rimaniamo bene o male in tema, perché anche in questo caso si tratta di un volo di test. La notizia è che è arrivato anche l'ultimo componente a Cape Canaveral del nuovo razzo Vulcan Centaur di United Space Alliance, la joint venture tra Boeing e Lockheed Martin. Questo ultimo componente è lo stadio superiore Centaur, che è arrivato il 13 novembre del 2023 proprio a Cape Canaveral, e con questo arrivo il lancio è ancora più vicino, nel senso che si può iniziare, è già iniziata l'ultima serie di preparativi per questo lancio di test. Stiamo parlando del nuovo lanciatore di United Launch Alliance, il cui volo inaugurale, quello che prevede questi componenti, è pianificato attualmente per la vigilia di Natale, quindi per il 24 dicembre del 2023. Ma prima di questo lancio c'è ancora un prossimo passo importante da compiere. Intanto ricordiamo che attualmente a Cape Canaveral ci sono i componenti principali, tutti i componenti del razzo. Erano già arrivati, erano già presenti il core stage, cioè lo stadio centrale principale, i booster laterali. Era già presente anche il carico utile di cui parleremo tra un momento e lo stadio superiore Centaur è quello che da cui deriva, insomma, di cui è la notizia di cui stiamo parlando. Il prossimo passo da eseguire è un test che in gergo si chiama Wet Dress Rehearsal, che traduco molto molto liberamente come prova generale in umido. Che cosa significa? Significa che in questo test, con il razzo quasi montato, vedremo tra un attimo cosa intendo per quasi montato, si procede a eseguire tutti i passi fino al lancio, compreso il caricamento dei propellenti, ed è per questo quindi che questo test in inglese si chiama wet, cioè umido, con i propellenti, che sono liquidi in questo caso, caricati nei serbatoi del veicolo. Quindi dicevo, si procede a eseguire tutti i passi previsti per un lancio vero, fino al lancio che non viene fatto, cioè se interrompe il countdown con tutti questi passi, in genere tra poche decine di secondi e pochi minuti prima del lancio. Quindi una vera e propria prova generale con tutti i componenti ai loro posti, compresi i propellenti nei serbatoi. Dicevamo che il razzo per questa prova generale sarà quasi completo, cioè ci saranno tutti i componenti del lanciatore, tutti gli stadi, tranne il carico utile che poi verrà montato in seguito in vista del lancio. Se anche il wet dress rehearsal avrà esito positivo, se questo test avrà esito positivo, si procederà con le ultime fasi prima del lancio. Questa missione inaugurale si chiama con poca fantasia Cert 1, il nome in codice che sta per Certification 1, perché è un lancio di test, quindi un lancio di certificazione del nuovo veicolo. Il carico utile principale è un lander, cioè un veicolo di atterraggio sulla Luna che si chiama Peregrine, costruito da Astrobotic, un'azienda privata a cui la NASA ha affidato l'incarico della realizzazione del trasporto, cioè ha chiesto di far volare dei propri esperimenti su questo lander nell'ambito di un programma di coinvolgimento dei privati nelle attività di esplorazione lunare che si chiama Commercial Lunar Payload Services. Sono quella serie di programmi di contorno al programma Artemis, cioè per il ritorno all'esplorazione lunare. Sul lander Peregrine voleranno 21 esperimenti forniti da 7 nazioni, tra cui anche quelli della NASA, però sul Vulcan Centaur voleranno anche altri carichi, tra cui anche uno fornito da una compagnia spaziale per i servizi funebri che si chiama Celestis. E probabilmente, come in voli di questo tipo in passato, verranno fatte volare delle ceneri di qualcuno che ha pagato, parenti di qualcuna che hanno pagato per far volare, per così tumulare nello spazio, per far volare nello spazio le ceneri di qualche persona cara, presumibilmente. E la data di lancio, dicevamo, è del 24 dicembre del 2023. Per questa campagna di lancio, United Launch Alliance ha a disposizione tre finestre istantanee, cioè tre momenti in cui il razzo o parte o il lancio viene rimandato, a partire dal 24 dicembre, che è la data primaria. Ci sono due altre date di riserva, il 25 e il 26 dicembre, quindi vigilia Natale Santo Stefano a Cape Canaveral. Non è il titolo del cinepanettone spaziale di quest'anno, ma potrebbe esserlo. L'invio del lander Peregrine sulla Luna, quindi l'atterraggio di Peregrine sulla Luna, non è l'unico obiettivo di questa missione. Questo è l'obiettivo del carico pagante, di chi ha chiesto, agenzie come la NASA o altri enti o aziende che hanno chiesto di far volare delle proprie attrezzature su Peregrine. United Launch Alliance coglierà l'occasione di questo volo per eseguire una serie di test proprio sullo stadio superiore Centaur, che rimarrà nello spazio e con risorse sufficienti, quindi con propellente, capacità di comunicazione, di invio di telemetria, di esecuzione di misure che serviranno a United Launch Alliance per far fare al veicolo una serie di manovre aggiuntive, di test aggiuntive, che completeranno il corredo di dati forniti da questa prima missione di certificazione. Se andrà tutto bene in questa missione CERT 1, è già pianificata la missione CERT 2, con una data non ancora decisa di lancio, ma presumibilmente nel primo semestre, nella prima metà del 2024, con un altro obiettivo ambizioso. Notiamo che in questo primo lancio inaugurale del nuovo vettore, in CERT 1, quindi c'è un obiettivo scientifico preciso, cioè l'atterraggio di una sonda sulla Luna. Anche per la missione CERT 2 c'è un obiettivo ambizioso, che è quello di lanciare un altro volo inaugurale, questa volta quello del Dream Chaser, uno spazioplano senza equipaggio che dovrebbe raggiungere la stazione spaziale internazionale. Quindi molta carne al fuoco anche per questa futura missione, ma è importante che vada tutto bene in questi due viaggi inaugurali, perché Vulcan Centauro è uno di quei programmi spaziali che io ho definito i programmi fabbrica del Duomo, cioè quelli che si trascinano con anni di ritardo e che accumulano ritardi non solo nella tabella di marcia, ma anche nell'esecuzione delle missioni pagate, commerciali, come in questo caso United Launch Alliance ha un forte arretrato e deve arrivare il più rapidamente possibile al ritmo previsto di lanci, che sarà quello di 2 al mese entro la fine del 2025, per cercare di smaltire questi arretrati, questo arretrato di circa 70 lanci, in cui ci sono vari clienti, molti governativi, ma anche molti commerciali. Solo 38 di questi lanci sono per la costellazione di satelliti di telecomunicazione Kuiper di Amazon. Kuiper è il sistema di Amazon analogo a Starlink di SpaceX. Quindi ci sono molte missioni, auguriamo quindi un successo a United Launch Alliance per il lancio della vigilia di Natale, quindi aspettiamo questo cinepanettone natalizio 2023. L'atterraggio sulla Luna, in ogni caso, per ciascuna di queste tre opportunità di lancio, è sempre previsto per il 25 di gennaio del 2024.
Molto bene, grazie Paolo. Nel frattempo, mentre stiamo registrando la puntata, si è svolto un test anche per il motore dell'Ariane 6 da parte di ESA, quindi anche dal lato europeo si continua a lavorare su questo benedetto Ariane 6. Sembra che il test sia andato bene, comunque seguiteci, magari nelle prossime puntate ne parleremo. Invece andiamo da tutt'altra parte ancora con questa missione di classe M che è stata così approvata da ESA, giusto?
Sì, E no, nel senso che le missioni sono tre, sono le prossime finaliste della classe M dell'intera flotta di ESA. E si tratta di missioni appunto, di classe media, quindi missioni dal budget non troppo elevato, ma nemmeno missioni di classe S, come per esempio può essere Cheops, e quindi missioni con un budget molto ridotto e una partecipazione più che da parte di ESA, più da parte delle agenzie dei singoli stati membri. E, le tre missioni che sono state selezionate sono M. Matisse, Plasma Observatory e Teseus. Sono tre missioni molto diverse tra di loro. Una, per esempio, M. Matisse studierà Marte, Teseus studierà i fenomeni transienti nell'universo piuttosto distante, quindi l'universo primordiale, mentre Plasma Observatory analizzerà il plasma intorno alla Terra. E, come dicevo, sono tre missioni che sono state selezionate da una selezione iniziale di 27. La proposal, quindi il documento, il bando ufficiale con cui ESA ha annunciato l'apertura, la disponibilità da parte dell'agenzia stessa di finanziare una missione di classe M, si è aperto nel novembre 2021. E con praticamente nessun requisito se non appunto quello di avere un certo budget cap, quindi una certa soglia, un certo tetto massimo di spesa che per le missioni di classe M è fissato intorno ai 550 milioni di euro. E poi niente, non c'erano praticamente vincoli se non appunto questa cosa del costo. E le missioni sono state quindi proposte da diversi team di scienziati di tutta Europa, e con possibili collaborazioni internazionali. Quando si parla di missioni di classe M, ESA si riferisce a missioni in cui il contributo dell'Agenzia Spaziale sia sì presente, possono essere missioni completamente a guida europea, però ci può essere anche il coinvolgimento di qualche ente internazionale, qualche agenzia internazionale. Alcune missioni di classe M che sono piuttosto famose sono per esempio Solar Orbiter e Euclid. Euclid abbiamo parlato settimana scorsa in podcast. Per esempio Euclid sicuramente ha un contributo da parte dell'Agenzia Spaziale Statunitense con le ottiche dello strumento nel visibile, mentre Solar Orbiter dovrebbe avere comunque un contributo di NASA. Le altre tre missioni che sono di questa classe sono Plato, Ariel ed Envision, e verranno lanciate nei prossimi anni. E, tornando invece un po' al processo di selezione, abbiamo detto appunto che erano 27 inizialmente, poi a luglio dell'anno scorso le proposte sono state ridotte a 10 e a novembre dell'anno scorso sono state ridotte a 5. Secondo me queste 5 non sono riuscito a leggere tutte le 27 proposte, perché comunque si tratta di progetti veramente allo stadio iniziale. La selezione
Come
ufficiale del...
pretendi
Dimmi.
avere un posto fisso nel podcast se poi dopo non ti prepari tutte le 27 missioni?
Niente, è l'ultima volta che mi vedrete, niente,
Scusami.
pagherò pegno. No, vai tranquillo, Ricky.
Dovrai scrivere alla lavagna tutti i nomi delle 27 missioni.
Lo farò un articolo dedicato ad ogni missione, allora. Dicevo appunto, sì, si tratta di 27 missioni ridotte a 10, poi a 5. Sono missioni queste ultime 5 che sono quelle, diciamo, un po' più, quelle probabilmente valutate come le migliori da parte di ESA. Si tratta di missioni dallo scopo completamente diverso. Si parla per esempio di Calico, che è un lander autonomo su Cerere. Si parla di appunto queste tre, M. Matisse, Plasma Observatory e Teseus, che sono, come detto, di studi della magnetosfera di Marte, del plasma o dell'universo primordiale, ma anche di missioni puramente di astrofisica, come poteva essere Hayden, che aveva uno scopo molto tecnico, diciamo, quindi quello di trovare dei calibratori fondamentali per l'astrofisica, quindi caratteristiche ricorrenti nelle stelle, o comunque caratteristiche nelle stelle nei campi di stellari, per poi avere degli elementi con cui calibrare tutte le analisi scientifiche che vengono fatte. Però appunto si tratta di missioni che sono veramente alla fase iniziale. Non abbiamo, se, per esempio, se ci state seguendo in podcast, in video, Abbiamo questa immagine qua di Matisse e questa qua di Teseus. Si tratta veramente di schemi abbozzati, non sono nemmeno rendering fatti a livelli dettagliati, sono appunto missioni che sono nella fase A in questo momento, le tre selezionate, e mentre le cinque selezionate prima sono missioni che erano nella fase 0, quindi proprio a livello di stadio, di studio di missione, quindi cosa si può fare con le risorse a disposizione, cosa si può fare con gli strumenti e cosa si può ottenere dal punto di vista scientifico. E adesso M-MATISS, Plasma Observatory e Teseus sono passate alla fase A, che è la primissima fase di missione del ciclo di vita di una missione, e ci saranno due aziende aerospaziali che effettueranno delle analisi dettagliate, quindi verrà studiato la collocazione degli strumenti, il consumo energetico, le possibili forme di propulsione, per avere innanzitutto una miglior comprensione del design che può essere il migliore per ognuna di queste tre sonde, e poi per avere ancora più informazioni sul ritorno scientifico che queste tre missioni possono dare. Si tratta quindi di una fase ancora piuttosto acerba della missione. Il design verrà definito solo una volta che verrà selezionata la missione, e per questo dovremo aspettare ancora un paio di anni, quasi 3 anni. La selezione è prevista attualmente nel 2026, intorno alla metà del 2026, ma scorrendo un po' i documenti mi ero già accorto che già questa riduzione a tre delle missioni doveva avvenire nel primo trimestre del 2023. Siamo nell'ultimo trimestre, quindi quasi un anno di ritardo. Può essere che la selezione slitti ancora un po', ma tanto non abbiamo particolari problemi. Il lancio è previsto intorno al 2037. E probabilmente a bordo di un Ariane 6, se per quell'anno sarà pronto, vedremo se i test che sono stati fatti oggi saranno positivi e riusciranno a dare un impulso al programma. Però ecco, abbiamo ancora un po' di tempo. Personalmente, ma questa è deformazione professionale, preferirei Teseus tra le tre missioni perché una missione concentrata sullo studio di fenomeni transienti di tipo astronomico, quindi si tratta di eventi molto brevi ma che sono altamente energetici. Teseus si concentrerà, ma non sarà limitato solo a studiare i gamma ray burst, che sono delle emissioni molto collimate, quindi con un'apertura angolare molto piccola di raggi gamma. E potrebbero essere la controparte, diciamo, osservativa delle onde gravitazionali che vengono rilasciate durante la fusione di due stelle di neutroni. E quindi Teseus, andando a studiare l'universo primordiale e quindi le onde gravitazionali e i gamma ray burst di un universo molto antico, ci potrebbe fornire informazioni su come sono nate le prime galassie, su come si sono evolute e dare più informazioni, ecco, riguardo a questa parte piuttosto sc non sconosciuta, però comunque su cui è sempre meglio avere informazioni in più della vita dell'universo. Teseus avrà comunque anche altri compiti, si occuperà di studiare le stelle in generale, della loro attività sugli esopianeti e quali sono i processi di accelerazione che sono coinvolti nelle particelle in questi ambienti. Sempre parlando di particelle, quindi facciamo un breve recap di quello di cui si dovrebbero occupare queste tre missioni. C'è Plasma Observatory, che come dice il nome, studierà il plasma presente intorno alla Terra. È una missione sola, ma sono nella realtà sette sonde, o quantomeno il progetto prevede di costruire sette sonde, poi vedremo se verrà selezionata e poi se i costi permetteranno di costruire sette sonde. E si cercherà di capire come le particelle appunto acquistino energia nella regione intorno alla Terra e come siano le interazioni tra le diverse regioni che ci sono nel sistema della magnetosfera e dell'atmosfera terrestre per avere maggiori informazioni, perché questo ha innanzitutto non solo conseguenze dal punto di vista prettamente scientifico, quindi di una miglior comprensione di come funziona la magnetosfera terrestre, ma anche per tutta una serie di applicazioni pratiche, perché comunque tutti i satelliti, le comunicazioni e anche la vita stessa degli astronauti possono essere messi in pericolo da eventuali flussi di particelle ad alta energia che entrano all'interno del campo magnetico terrestre, quindi possono causare o problemi di natura, fisica, ma anche problemi alle comunicazioni. E in un mondo altamente connesso come quello di oggi, avere un blackout dell'intera rete, per esempio dei GPS, su cui poi si basano anche non solo i trasporti, ma anche tutte le comunicazioni per esempio finanziarie, delle banche, può essere un problema. E chiudiamo con M. Matisse. Anche in questo caso è una missione, ma sono due sonde che saranno posizionate in posi due posti leggermente diversi, quindi a una distanza angolare, non saranno nello stesso posto, non saranno molto vicine, ma saranno distanziate per studiare l'interazione tra l'atmosfera, la ionosfera, la magnetosfera e il vento solare di Marte. MATIS, infatti, è acronimo di Mars Magnetosphere, Atmosphere, Ionosphere and Surface Science. Quindi appunto la magnetosfera, l'atmosfera, la ionosfera e la zona superficiale, la parte di atmosfera più vicina alla superficie. L'obiettivo è cercare di capire come le interazioni tra tutti questi elementi influenzino la superficie di Marte e la parte più bassa dell'atmosfera. Anche qua tutto è fatto in ottica scientifica, perché comunque più sappiamo di un pianeta, di un processo, di un qualsiasi evento che accade nel cosmo, meglio è, ma anche ovviamente l'occhio è rivolto a una possibile colonizzazione del pianeta rosso, che sia con SpaceX, che sia con ESA, che siano missioni collaudate e effettuate tutti insieme, ecco. Però l'obiettivo rimane sempre un po' la colonizzazione nel lungo periodo. Quindi ci toccherà aspettare ancora un paio di anni e vedremo chi sarà selezionata e tifiamo tutti per Teseus. Lo so che tifate tutti
E
per Teseus.
l'ESA ha selezionato anche un pianeta di classe M, la Terra.
È vero?
Sei tracker? Non sei tracker? Bah. Comunque non è di parte, di sicuro non è di parte. Allora, grazie Matto e grazie a tutti voi che ci state ascoltando. Ne approfitto per ringraziare ovviamente anche i nostri articolisti, in particolare in questa puntata Luca Frigerio che ha scritto l'articolo a cui si è ispirato Paolo. Invece Matto si autocita, ci trovate il suo articolo esattamente su questa cosa che vi ha raccontato sul nostro portale di notizie Astronauti News. Se invece volete farci piacere in generale, visto che noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, però il nostro scopo è quello di farci conoscere, commentate i nostri contenuti e soprattutto condivideteli in modo che ci aiutate a farci conoscere in giro. Se vi piace particolarmente quello che facciamo, potete anche, se volete, fare una donazione libera. Potete farlo su www. isa.it e sostienici, potete farla tramite PayPal, lo potete fare tramite bonifico bancario e se la donazione è superiore ai 15 euro riceverete in omaggio anche la tessera ISA per la tessera insomma così di quella che chiamiamo tessera sostenitori. È una tesserina che non vi dà nessun insomma, benefit in particolare, ma insomma è un nostro ringraziamento per il fatto che ci avete fatto una donazione così importante e che ci aiuta tantissimo per poter mandare avanti le attività dell'associazione. Noi, insomma, l'associazione, vi dicevo, non è a scopo di lucro, quindi qualsiasi spesa viene sostenuta da noi, membri storici, membri attivi, altrimenti se ci date una mano, tutti i vostri soldi ci aiutano ad andare avanti nella nostra attività, quindi a reinvestire i soldi per l'attrezzatura del podcast, per mantenere in piedi l'hosting dei siti, per pagare l'abbonamento, in questo caso a StreamYard, che è il software che utilizziamo per fare il podcast, insomma, tutte queste spese che ci servono per insomma, poter svolgere la nostra attività di divulgazione. Spero che quello che facciamo vi piaccia, spero che nella puntata di stasera ci sia qualcuno che magari ci ha intercettato per sbaglio durante la diretta del volo di Starship e quindi speriamo di aver anche in questo caso ampliato un po' la nostra platea. Per chi magari ci ascolta appunto per la prima volta, sappiate che storicamente Astronauticast ha una rubrica di lunghissima data che ogni anno quando possiamo la riproponiamo, è la rubrica di Paolo Nonno Apollo.
Al di
di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
In genere nelle storie di Nonno Apollo non parlo molto degli anniversari di eventi spaziali, perché in fondo sono le storie più prevedibili e quelle più note. Invece preferisco concentrarmi su quelle conosciute di meno in cui magari si arriva attraverso percorsi tortuosi. Ma certe volte questi anniversari sono talmente tondi e talmente importanti che non posso non occuparmene, come quello di cui parlo oggi ed è il 40° anniversario del lancio della missione Space Lab 1 a bordo della missione dello shuttle STS-9. Oggi vi parlo il 23 di novembre del 2023, l'anniversario di cui dico è il lancio dello Space Lab 1 del 28 di novembre 1983, quindi 40 anni fra pochi giorni. Questo è un anniversario davvero importante, innanzitutto per i primati che vennero stabiliti e per i passi che iniziarono con questa missione. Abbiamo detto che si è trattato della nona missione del programma Shuttle STS-9 a bordo della navetta spaziale Columbia, su cui volò nella stiva, nel vano di carico, il laboratorio scientifico Space Lab 1 costruito dall'Agenzia Spaziale Europea. E in questa missione vennero stabiliti una serie di primati, come dicevo. Innanzitutto, al comando della missione c'era una leggenda dell'esplorazione spaziale, l'astronauta Gemini, Apollo e Shuttle, John Young. C'è un altro anniversario, un altro primato che riguarda in qualche modo le missioni Apollo, perché nell'equipaggio di STS-9 c'era un altro astronauta Apollo, Owen Garriott. In realtà Owen Garriott ha volato nell'ambito del programma Shuttle, però insomma, strizzando un po' l'occhio, Apollo per l'esplorazione della Luna e Apollo per il programma Skylab in fondo sono più o meno la stessa cosa. E soltanto nella missione STS-9 volarono due astronauti di questi programmi. Poi, a proposito proprio dell'equipaggio, volarono sei astronauti tutti in una volta, a quell'epoca fu quindi un primato, e tra questi astronauti c'era anche il primo non di carriera, cioè un astronauta nel ruolo di payload specialist, come veniva chiamato nel programma Shuttle, cioè un astronauta che volava soltanto per svolgere una serie di esperimenti o di compiti specifici. E questo astronauta non era uno qualunque, era un astronauta europeo, era Ulf Merbold, che diventò quindi il primo astronauta, il primo cittadino non americano a volare su un veicolo spaziale americano, cioè lo shuttle della NASA. Merbold volava per conto dell'Agenzia Spaziale Europea che aveva costruito Space Lab 1. Già durante lo sviluppo del nuovo Space Shuttle, la NASA si era resa conto che sarebbe stato necessario dare la possibilità alla comunità scientifica di svolgere esperimenti utilizzando lo shuttle, costruendo quindi un laboratorio come elemento da far volare nella stiva dello shuttle. Venne stipulato un accordo con l'Agenzia Spaziale Europea che costruì non solo questo primo esemplare di volo, ma anche un modello ingegneristico dello Space Lab, fornì le attrezzature di terra in cambio dell'opportunità di far volare un proprio astronauta in questa missione inaugurale del programma, in cui volavano nello Space Lab esperimenti proposti da una serie di provenienza di scienziati da diverse nazioni, quindi un team internazionale di scienziati. Per scegliere l'astronauta che avrebbe volato su Space Lab One, l'ESA fece una selezione in cui vennero scelti una rosa di quattro candidati. Oltre a Merbod c'era anche Claude Nicollier, svizzero, c'era anche l'italiano Franco Malerba e anche Wubbo Ockels, olandese, che ebbero poi opportunità di volo in missioni successive. La missione Space Lab One, quindi STS-9, durò in tutto 10 giorni e 7 ore circa, e nell'ambito di questa missione volarono, come dicevo, una serie di esperimenti scientifici. Vennero compiuti una settantina di esperimenti a bordo dello Space Lab, e i sei membri dell'equipaggio si organizzarono il lavoro in due turni da tre, con turni di 12 ore, in modo da sfruttare al massimo il tempo disponibile. Il turno di la giornata complessiva, la durata complessiva di 24 ore, su cui si faceva riferimento per dividere i turni, e per sfruttare al massimo questa decina di giorni di missioni in orbita terrestre. Una settantina di esperimenti scientifici in varie discipline, tra cui l'astronomia, la fisica solare, la fisica dei plasmi dello spazio, l'osservazione da Terra, la scienza dei materiali, le tecnologie e naturalmente le scienze della vita. Tra questo primo volo inaugurale del 1983 e l'ultimo volo Space Lab del 1998, lo Space Lab volò in 22 missioni del programma Shuttle. Ma oltre a questo grande bottino, a questo grande tesoro di dati scientifici e di esperienza scientifica, l'eredità del programma Space Lab non si è fermata qui. Ha avuto molte conseguenze, ha influenzato molto il modo di lavorare e di volare nello spazio, anche delle attività spaziali del programma spaziale della NASA ed europeo. Innanzitutto c'è un'eredità di Space Lab a livello ingegneristico, perché il guscio a pressione utilizzato in questo primo laboratorio è anche alla base del guscio a pressione di due dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale, cioè il nodo 2 Harmony e il nodo 3 Tranquility. Per quanto riguarda invece il rivestimento esterno di Space Lab One, questo è anche alla base del rivestimento interno di due tipi di veicoli cargo che hanno visitato o visitano la stazione spaziale, cioè l'europeo ATV e l'americano Cygnus, veicoli cargo senza equipaggio per trasportare rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Ma anche la struttura interna, l'organizzazione interna di Space Lab One ha lasciato un'eredità particolarmente importante per i programmi spaziali successivi, perché Space Lab One era diviso internamente in REC, cioè moduli ad armadio, delle suddivisioni dello spazio interno del laboratorio, in cui i moduli che contenevano gli esperimenti e la forma grosso modo di armadi, concettualmente simili ad armadi, potevano essere messi e tra una missione e l'altra potevano essere utilizzati in tipi diversi e montati e smontati per una missione o per l'altra a seconda delle esigenze degli esperimenti scientifici che dovevano ospitare. Quindi il REC, come si chiama in gergo ingegneristico, l'armadio, quindi è l'unità di base, che è il contenitore di esperimenti che può essere montato o smontato in una missione per compiere i compiti, per svolgere i compiti a cui è destinato. E questa stessa organizzazione in REC è stata adottata poi per i moduli della Stazione Spaziale Internazionale, quindi innanzitutto per l'eredità diretta, cioè per il modulo laboratorio europeo Columbus, che è un altro successore ideale di Space Lab One, che è organizzato in questo modo, ma anche per gli altri moduli laboratorio del lato occidentale, del settore non russo della stazione spaziale internazionale. La missione STS-9 della navetta spaziale Columbia rientrò dopo questa missione così di successo e così ricca di risultati e di eredità l'8 di dicembre del 1983. Ma c'è un altro aspetto che la missione Space Lab 1 e il programma Space Lab hanno lasciato ai programmi spaziali successivi, e cioè la cooperazione internazionale. Una cooperazione non solo per costruire, realizzare e fare volare questo modulo, questo laboratorio tra Stati Uniti ed Europa, ma anche una collaborazione per dare la possibilità a scienziati di molti paesi del mondo di far volare i propri esperimenti nello spazio in questa missione. Un modello di collaborazione che poi è lo stesso, con l'esperienza acquisita organizzativa, ingegneristica e scientifica di Space Lab che viene ancora utilizzato sulla Stazione Spaziale Internazionale per le attività scientifiche del settore occidentale della Stazione Spaziale Internazionale. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie, grazie Paolo. Ora abbiamo una notiziona, cioè che Blue Origin ha presentato ancora una volta il suo concept del lander lunare, vero? Giusto?
Allora, io la volevo mettere
C'è.
fra le notizie, però mano a mano che la preparavo mi veniva vergogna e alla fine l'ho messa sulle flash news. Allora, a fine ottobre, Bill Nelson, l'amministratore della NASA, ha fatto un giro in uno degli stabilimenti di Blue Origin, quello in Alabama dove si producono i motori, e in quell'occasione Blue Origin ha presentato ancora una volta il Blue Moon, yeah! Il lander lunare, la nuova versione, diciamo. Mi ricordo che ne avevamo parlato, sono andata a cercare la puntata, era a maggio della stagione scorsa, quindi diciamo che ogni 6 mesi Blue Origin fa un ping che guardate, ci siamo, stiamo lavorando. E rispetto a quello, al rendering perlomeno che avevamo visto a maggio, questa nuova versione del Blue Moon è un po' diversa, è alta, si parla di 3 piani, quindi 10-12 metri più o meno, è bianca e oro. E invece Bill Nelson è nero e blu, beh, vabbè, comunque bianco e oro. E è quindi la versione Mark 1, la versione cargo, che sarà in grado di portare fino a 3 tonnellate in qualsiasi posto della Luna. E sarà messo a bordo del New Glenn, quindi in uno dei fairing da 7 metri del New Glenn. Per questo Blue Moon Mark 1, quindi la versione cargo, è prevista la missione Mark 1 SN001 chiamata Pathfinder, quindi quella missione di test, di prova, che andrà a validare tutto quanto il sistema, tutto il funzionamento, quindi il sistema di propulsione, i motori BE7 che funzionano a idrogeno e ossigeno liquidi, di conseguenza saranno in grado poi di utilizzare in situ le risorse che ci darà la Luna nel momento in cui saremo in grado di estrapolare l'acqua dalla superficie e trasformarla in ossigeno e dividerla in ossigeno e idrogeno. Andrà a testare tutto il sistema di comunicazioni, il sistema di guida, il sistema di atterraggio, ossia avrà lo scopo di atterrare perlomeno nei 100 metri vicini alla zona prevista di atterraggio. E il sistema di guida per l'atterraggio sarà un LIDAR che è stato già testato a terra durante i voli del New Shepard. Quindi, mentre il New Shepard rientrava, utilizzava questo LIDAR che poi andrà a bordo del Blue Moon. Fatta questa missione, di cui non abbiamo la data comunque, quindi questa missione Pathfinder non sappiamo quando sarà, ma fatta questa ci sarà poi la versione Mark 1 SN002, e da lì in poi si potranno iniziare a caricare dei payload paganti. Per il Mark 2 invece, questo è il Mark 1, il Mark 2 sarà quello che sarà in grado di trasportare esseri umani, quindi astronauti, e sarà usato per Artemis 5. Le date sono ancora quelle che vi avevo detto a maggio di quest'anno, quindi Artemis 5 non prima del 2029, per Artemis 3 e Artemis 4 ci sarà lo Starship, Artemis 3 è ancora prevista per il 2025, Artemis 4 per il 2028. Per carità, Starship sta facendo grandi progressi, quindi magari l'anno prossimo vedremo lo Starship volare molto più spesso, oppure slittare le date, come è molto più probabile. Vi dicevo che è solo un ping di mi metti Ricky, per favore? Grazie. E vi dicevo che era solo un ping di Blue Origin, tant'è che sono andata a cercare informazioni sul loro sito perché ho guardato una decina di articoli e dicevano tutti semplicemente queste tre cose. Dico, boh, andiamo sul loro sito a vedere se c'è qualche news. In realtà sul loro sito non si parla di questo reveal. L'ultima news recente comunque è di una rivelazione, una presentazione di Blue Ring, che è questa piattaforma satellitare che sarà in grado poi di dare servizio ai satelliti in orbita, un po' come il MEV, il Mission Extension Vehicle, quello di ESA. Quindi non si parla del Blue Moon, però c'è quest'altra nuova presentazione, diciamo, questa tecnologia. Ho anche una notizia laterale sul New Glenn, perché in un articolo che in realtà parlava di ESCAPADE, che è quella missione di NASA, una small sat mission, quindi dei satelliti piccolini, una coppia di satelliti piccolini che deve andare su Marte per, anche in questo caso, come diceva Matteo prima, per andare a studiare l'interazione tra il vento solare e la magnetosfera di Marte. Questa missione sarà a bordo del lancio inaugurale del New Glenn e sarà entro il 2024, entro la fine del 2024, quindi probabilmente fra un anno dovremmo riuscire a vedere il primo volo del New Glenn, già che nel volo inaugurale portare insomma una, va bene che è una missione di piccolo costo, però è una missione NASA e tanta roba. Un'altra notizia laterale su Blue Origin e poi chiudo è che Sierra Space, che insieme a Blue Origin sta costruendo la prima stazione spaziale commerciale gonfiabile o espandibile, Orbital Reef, per dicembre vorrà fare uno stress test al modulo espandibile di questa stazione spaziale. Si chiama LIFE, questo modulo espandibile, sarà uno stress test che prevede di pressurizzarlo. Cioè, sovrappressurizzarlo, quindi portarlo a cedimento. Hanno già fatto dei test del genere su questo modulo, però erano, cioè, pressioni relativamente normali. Questa volta dicono sarà un test superiore di 18 volte rispetto ai precedenti, e infatti vogliono proprio portarlo all'esplosione, a distruggerlo. Ed è un test che serve. Sì?
Pensavo che per lo stress test del modulo gonfiabile chiamassero tutti i loro figli e facessero tutto un grande festino.
Poin, poin, poin. Assalta il no, che poi se viene vento porta via. E niente, è un test che serve per validare i materiali, in particolare i tessuti di cui è fatto. Questo aggeggio, questo modulo è costruito principalmente con il Vectran, che è un polimero che leggevo che si comporta un po' come i cristalli liquidi. E una volta portato in orbita e pressurizzato in orbita, diventa rigido. Quindi questo test serve per portare ai limiti questo tipo di tessuto per validarlo secondo i principi, secondo le normative della NASA. Ecco, questo è tutto ciò che ho trovato su Blue Origin recentemente.
Boh, io sono ancora abbastanza scettico, soprattutto per il New Glenn, cioè adesso. Però felice di sbagliarmi, però non abbiamo veramente mai visto niente se non o qualche pezzo, spero, un mock-up così in un capannone fotografato a distanza e insomma, per dire di fare un lancio inaugurale. E che vada bene tutto il primo colpo, o tutto può essere, perché adesso noi siamo freschi di questo approccio SpaceX un po' cacciarone, facciamo, esplodiamo e rifacciamo e miglioriamo e via andare. Però NASA ha esempio l'approccio di NASA, magari facciamo 1.000 studi e lanciamo l'SLS per la prima volta e tutto va bene, quindi siamo tutti contenti. Così, però è veramente così, non avendo ancora visto niente di niente del New Glenn, sono un po' così scettico, però magari anche la politica di Blue Origin di non divulgare che cavolo ne so, abbiamo fatto uno static fire, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro e magari si presentano con razzo pronto, finito e pronto al lancio.
Ciao, sono Jeff e vorrei presentare un lander lunare.
Esatto. Bene, ultima notiziola veloce della giornata. In realtà, dei lanci coreani non abbiamo, in genere non ne parliamo quasi mai, perché sono lanci che magari non sappiamo a priori, quindi non vi possiamo dire, oh, guarda, la prossima settimana potrebbe esserci un lancio nordcoreano. E magari a lancio avvenuto non ne parliamo. Mi fa piacere che ne parlavamo oggi in chat che Matteo gli andava almeno di dire due parole, però almeno ne parliamo.
Sì, perché diciamo, third time is the charm, in ambito astronautico, ma in generale. E al terzo tentativo, effettivamente, la Corea del Nord ce l'ha fatta. E ovviamente, come diceva Ricky, lancio a sorpresa. Forse neanche le autorità della vicina Corea del Sud sono state avvertite. E quanto pare un satellite, il satellite Malligyong 1C, spero di aver pronunciato correttamente, ha raggiunto l'orbita. E non è stata una. La notizia è arrivata sia dai social media, dall'agenzia di stampa coreana. E poi è stata confermata anche da osservatori indipendenti come gli Stati Uniti, quindi effettivamente che sia arrivato in orbita abbiamo la conferma. E come potete vedere se ci state seguendo in podcast, questa è la traiettoria del vettore e seguendo un po' velocemente quello che diceva Jonathan McDowell e Marco Langbroek su X. Si è un po' anche riusciti a ricostruire quello che è successo negli ultimi due tentativi. Il lancio, come dicevo, è avvenuto un paio di giorni fa, il 21 novembre a 14:45 italiane. Si è svolto normalmente. Dopo, nelle note dell'episodio, potete trovare un video molto carino, secondo me. È ripreso da una telecamera, da una delle cosiddette All Sky Cameras di Corea del Sud. Dove si può vedere il razzo, che è un razzo a tre stadi, si può vedere la separazione e il primo stadio, il secondo stadio, adesso non ricordo, che esplode sostanzialmente in atmosfera dopo aver rilasciato dopo essersi staccato dal secondo e dal terzo stadio. E la traiettoria, come vedete, è piuttosto complessa. Vengono effettuate due manovre di dogleg, ovvero di cambio significativo della propria direzione, della direzione di moto, per evitare, a quanto si leggeva, le zone territoriali cinesi, quelle di competenza cinese, in caso di caduta di parti, del satellite, del razzo. Ecco, si è cercato il più possibile di evitare l'impatto con le zone economiche cinesi. E appunto, questo ha permesso anche, come dicevo prima, di ricostruire la traiettoria dei tre lanci fatti in precedenza. Sono avvenuti ad agosto, il 23 agosto e il 30 di maggio, anche qua non annunciati e assolutamente non divulgati in anticipo da parte delle autorità nordcoreane. E la cosa importante è che si tratta del primo militare della non è il primo in assoluto lanciato dalla Corea del Nord, ma il primo satellite militare. Le fonti comunque di intelligence che sono state consultate dai vari giornali dicono che comunque le capacità di questo satellite non siano significative, o meglio, nelle intenzioni della Corea del Nord ci sono attività di, cioè il satellite è previsto per attività di controspionaggio, comunque previsione di eventuali attacchi da parte della Corea del Sud, però gli osservatori hanno detto che non ci sono queste grandi aspettative. E la cosa significativa, secondo me, è che se ne parlava anche prima in pre-podcast, prima o poi la Corea del Nord sarebbe riuscita a lanciare il satellite in orbita, comunque l'avevano già fatto. Si trattava solamente di sistemare, solamente, con molte virgolette, di sistemare qualcosa. È significativo il fatto che il lancio sia riuscito, l'immissione in orbita sia riuscita positivamente dopo l'incontro che era avvenuto intorno a metà settembre tra Kim Jong-un e Vladimir Putin nel cosmodromo di Vostochny in Russia, dove c'era stato appunto un trattato formale o informale, non si sa, però di cooperazione tra Roscosmos e l'agenzia spaziale nordcoreana. E quindi niente, ecco, di lanci adesso no, ovviamente non sapremo se nel futuro ci saranno altri lanci da parte della Nord Corea, però possiamo a tutti gli effetti dire che anche la Nord Corea è entrata nel panorama spaziale non solo civile, ma anche militare.
Ma quindi dalla Corea del Nord lanciano verso sud? Sono polari?
Allora, dalla traiettoria sembrerebbe polare, sì, cioè nel senso non vedo altre. Penso che evitino la traiettoria verso il Giappone per motivi quantomeno
Politici. E
politici, anche se poi anche lì lanciano qualche missile
in ogni caso
intercontinentale vola.
per scopi di osservazione della Terra, come quelli militari, in genere le orbite polari sono le migliori.
Ah, ok.
Hai ragione anche tu, Paolo.
Sì, l'unica altra possibilità magari è no, perché se lanci verso nord, dalla loro latitudine fai più fatica a mettere in orbita polare di sicuro, e comunque nord c'è la Russia, boh, sì, probabilmente alla fine della fiera, sia come si dice, per vantaggio di meccanica orbitale, sia per, insomma, evitare il più possibile magari coinvolgimenti di detriti in territori stranieri, hanno optato per questa manovra che comunque il doppio bootleg non è banale, quindi ci sta che abbiano fatto così, però insomma si sono presi anche qua qualche rischio probabilmente, ma ce l'hanno fatta e beh, comunque non si... Cioè, che novità, lo sapete tutti anche nei media generalisti, quando la Corea del Nord lancia qualche cosa, comunque si ha risonanza di queste cose anche a livello mediatico, quindi sapete bene quello che vuol dire, però chiaramente essendo un lancio orbitale ve lo segnaliamo anche noi, come del resto facciamo con tutti gli altri satelliti militari lanciati dai soliti noti, insomma, ecco tutto qui. Molto bene, allora, link della settimana, ve lo dicevo prima, non ce ne sono, ci sono appunto questi, magari il matto ci metterà come link magari questo video che ci ha raccontato. Io come compito della settimana vi dico, ovviamente, di riguardare le immagini del lancio di Starship, trovate tutto il materiale la maggior parte del materiale che ho utilizzato lo trovate nell'account X di SpaceX, che sapete che non trasmette più su YouTube, ma comunque ci sono tutti i vari appassionati che ho citato, come Tim Todd o chi per loro hanno ampiamente raccontato con la loro ovviamente competenza in questo lancio, quindi di materiale, di fotografie ne trovate un sacco, però quantomeno guardatevi gli 8 minuti di volo di Starship dalla diretta semplice di SpaceX per avere un'idea di dell'evento che è stato e che insomma che il perché insomma tutti gli appassionati del genere erano in grande fermento per questo evento. Io comincio ad aprire le grid fin, quindi lancio la sigla finale. Ringrazio
Niente agenda. Ci
Esatto, l'agenda.
sarebbe la rubrica.
Scusate, vai vero con l'Astronautica Agenda.
Allora, sabato 25 novembre abbiamo un lancio da Plesetsk alle 21 ora italiana tramite un Soyuz 2.1A. Un satellite BARS-M, che è un satellite tecnicamente per l'osservazione, ma in realtà me lo dà come tipo governativo top secret. È uno strumento che fornisce immagini topografiche, immagini stereo, dati altimetrici ad alta risoluzione. In questo periodo ci sta che sia un satellite probabilmente militare. Poi dobbiamo andare la settimana prossima, lunedì 27, che c'è un lancio di Starlink, questa volta il gruppo 6-30. Lancia dal complesso 40, quindi da Cape Canaveral, alle 5 di mattina di lunedì 27, e boh, è un gruppo di Starlink. Invece il giorno dopo, finalmente, quindi martedì 28, torna un lancio di Electron, che è da un po' che non vediamo, alle 5 di mattina sempre, anche il 28 novembre, con un satellite, la missione si chiama The Moon God Awakens. È un satellite radar ad apertura sintetica che si unirà ad una costellazione che è già costituita da, al momento, un solo satellite. Quindi anche questo andrà a raccogliere immagini della Terra, ma non è un satellite probabilmente militare. Invece andiamo a giovedì prossimo, giovedì 30, dove a Luna abbiamo due lanci, quindi bisogna capire qui l'orario in cui saranno fatti. C'è il lancio di un Falcon 9 con il Project Flight 1, che è il primo lancio di 5 satelliti da ricognizione per la DAPA, che è la Defense Acquisition Program Administration della Corea del Sud, con un satellite dotato di telescopio elettro-ottico a infrarossi. Se lanciano, poi vi sapremo raccontare magari qualcosa di più. E abbiamo fissato anche il lancio del New Shepard NS-24, che è il famoso lancio che l'NS-23 non era andato bene, e quindi tutto quello che c'era sull'NS-23 adesso si è traslato sull'NS-24 e in teoria appunto questo lancio sarà giovedì 30. E poi alla sera torniamo noi alle 21:30 con la puntata numero 9. Bene, adesso puoi chiudere, Ricky, sono soddisfatta.
Scusatemi, scusami, vero? Ma davvero ho detto bootleg e non ho detto dogleg? Vabbè,
Mi sembra di sì.
sono proprio brasato. Rilancio la sigla finale, vedete anche la soundboard, guardatela, vedete? Fine, e poi parto, alzo il volume, ecco. Grazie a tutti per averci seguito durante la puntata e vi invito a comunque commentare la puntata post rilascio. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, con me stasera da Milano c'è stato
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonopollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
da Verona.
Da Verona vi saluta Lavero, vi dà appuntamento a giovedì prossimo.
E ultimo, ma non ultimo, da Liegi. Ciao
Da Liegi vi saluta Matto, augurandovi un buon fine settimana.
a tutti, speriamo di trovarmi, di essere un po' più in forma per la prossima puntata, ma nel frattempo, ad Astra.